Buonasera, benvenuti alla puntata, se non sbaglio, 124. E stasera è tornato anche l'Anonimo FF. Saluta Anonimo FF. Eccolo là. Grazie. Si sente che è tornato, eh? Va bene, direi che... Ah, questa, tra parentesi, probabilmente è l'ultima puntata di Anarchia senza l'Anonimo Cirio. E quindi diamo subito la parola a XY perché... Lo
Abbiamo anche una
vedo,
nuova
abbiamo
mascotte.
anche una nuova mascotte, abbiamo un omino con la testa di parabola, di antenna parabolica.
Che mi ha fatto capire un cazzo delle news, che darò lo stesso.
Vai,
Buonasera
comincia.
signori, siamo pronti al delirio.
Io le ho dimenticate, ma le dirò comunque.
Allora, benissimo. Io non faccio un fracco, cominciamo subito, che The Hacker News mi ha riempito stasera.
Ah,
Allora.
dopo mi leggo subito a questa, quindi preparatevi che poi tocca a me. Vai.
Ecco. Allora, parliamo di BitTorrent, cosa che probabilmente voi da casa usate quotidianamente per scaricarvi i porno. Ecco, se voi avete dei file manager di torrent tipo uTorrent, Goose o Mainline, essi sono hackerabili da remoto sfruttando delle vulnerabilità dei protocolli UPT o MicroPT, anche dicesi, Distributed Hash
TP.
Table, va bene, TP. Message Stream Encryption e BitTorrent Sync, BTS Sync, che sono vulnerabili e sono in grado di essere adoperati dagli hacker per fare un distributed reflected denial of service.
Minchia.
Una variante più pesante, più scary del DDoS, distributed denial of service, che le butta giù il sito praticamente. E a quanto pare è moltiplicabile il numero di richieste e la banda dati che viene inviata al server target di 150 volte. Mica cazzi.
Due ordini di grandezza. Vabbè, visto che abbiamo parlato di torrent, io avrei tre news che sono abbastanza collegate tra loro e collegate in qualche modo al torrent. La prima in realtà è un parere di un'agenzia che si chiama Bileta, che è un'agenzia britannica che per l'esattezza significa British and Irish Law Education and Technology Association, che ha dato un parere negativo alla proposta del governo britannico di portare le pene per la condivisione criminale di materiale protetto da diritto d'autore senza autorizzazione a 10 anni. Quindi praticamente se vi beccano a condividere, cioè o meglio, non se vi beccano a condividere, però se gestite un sito di condivisione di file, vorrebbero appiopparvi circa 10 anni di galera.
Siete peggio dei pedofili.
Ecco, il problema è che, cioè il problema, uno dei problemi che fa notare il Bileta è che dal 1994 le prigioni britanniche, scusate, ce l'ho su con gli americani, strano, sono sovraffollate. Il sistema è stato disegnato per ospitare 50.000 detenuti, ma al momento ne tiene 84.000, che non saranno i numeri dell'Italia, però insomma. Diciamo che sono tantini. Oltre al fatto che all'inizio del millennio, se non sbaglio, era già stato chiesto parere alla, cioè voleva passare una legge alla Comunità Europea per portare le pene detentive per questo genere di reato da 2, nel 2005 per l'esattezza, da 2 a 4 anni. E quella volta è stata abbandonata la proposta della Commissione Europea per via della reazione del pubblico, diciamo. Unitamente a questa cosa sono successe delle cose riguardo al file sharing anche in altri due posti. Cominciamo dalla Danimarca. La polizia danese ha arrestato due persone perché erano i gestori di un sito, di uno o due siti, ora non ricordo, di due siti che davano informazioni agli utenti su Popcorn Time. Popcorn Time è un'applicazione che vi permette di visualizzare un catalogo di film e serie TV e vederle in streaming tramite BitTorrent. Praticamente è un BitTorrent for Dummies. Voi avete, devo dire che è molto carino, tra l'altro è ben fornito. Praticamente avete una lista di film, voi ci cliccate sopra, lui comincia a scaricarlo da torrent e nel frattempo comincia a farvelo anche vedere, e poi man mano che andate avanti lui sta ancora scaricando e vedete il film come se ce l'aveste sull'hard disk, e questa è cosa buona. Quello che non è buono appunto è che le autorità danesi abbiano arrestato queste due persone non perché diffondevano il software o facilitavano la violazione del diritto d'autore, ma perché davano informazioni su questo software.
Apologia di reato.
No, non è apologia di reato, è proprio facilitazione del,
della violazione
del diritto d'autore. Questo è il capo d'accusa. L'altra notizia invece ci arriva dagli Stati Uniti, sempre riguardo a Popcorn Time, dove 11 indirizzi IP sono stati raccolti da uno studio cinematografico americano che si chiama Cobbler, che sono diciamo gli autori del film The Cobbler, che è un pessimo film con Adam Sandler che è uscito di recente, e insomma hanno fatto denuncia contro questi 11 IP appartenenti a persone non ancora identificate che usavano Popcorn Time. Quindi questo è il primo giro di denuncia negli Stati Uniti per utenti di Popcorn Time. Ricordiamo che non è per l'aver scaricato, perché quello non è reato, è solo una questione civile, ma è perché, essendo basato su BitTorrent, Popcorn Time condivide quello che avete scaricato con gli altri utenti, quindi è quella la questione penale, diciamo, il fatto che voi stiate diffondendo materiale protetto da diritto d'autore senza autorizzazione. Queste sono le mie tre news tutte.
È fortuna che hanno visto solo 11 persone questo film di merda.
Sì, a quanto pare ho letto qualche recensione e effettivamente non è piaciuto molto. Cioè, già i film con Adam Sandler sono quello che sono, questo dicono che è brutto persino per un film con Adam Sandler.
Ma visto che usano la storia del copyright semplicemente perché se la gente si guarda il film da internet vede che è una cazzata e non prende il bidone nelle sale cinematografiche.
Oltre il fatto che c'è stata ultimamente, siccome il file sharing distrugge l'industria cinematografica, c'è stato ultimamente un nuovo record per le prime giornate di un certo film che ora non ricordo, che ha battuto tutti i record storici di incassi al botteghino il primo giorno. Quindi
pirateria.
Cioè, la pirateria non sta distruggendo questa industria.
Anzi, potrebbe invogliare la gente ad andare dal cinema a vedersi su un mega schermo gigante.
Esatto,
questa
è una delle tesi più utilizzate per difendere il file sharing, ovvero che di solito chi più condivide più spende. Ci sono degli studi a riguardo che ora non posso citarvi perché non ce li ho portata di mano, ma mi ricordo che c'erano degli studi a riguardo. Fondamentalmente, quindi, chi più condivide più, insomma, chi più condivide illegalmente più poi in realtà va ad acquistare diciamo prodotti di intrattenimento o va a vedere i concerti e quindi si spende soldi, compra il merchandising eccetera. Il problema è basare un modello di business su una cosa intangibile e infinitamente riproducibile a costo marginale praticamente zero, quindi fondamentalmente vendere software e vendere musica e vendere film. Questi sono dei modelli di business che al momento non possono reggere, ma a quanto pare o non l'hanno ancora capito o fanno orecchie da mercante o semplicemente chi dirige queste case di produzione ha più a cuori i risultati a breve termine, quindi si beccano il bonus perché hanno beccato un sacco di file sharer e non ragionano sul lungo termine, che appunto a quanto pare potrebbe portare un sacco di soldi nelle loro casse. Ma chi sono io per giudicare? Prego, FF che ci parla di FAA.
FF parla di FAA, passiamo da un numero all'altro. Allora, Federal Aviation Administration. Che cosa succede? Succede che praticamente negli USA c'è un piccolo problema con i droni, nel senso che gli aerei, a furia di volare, ovviamente prima o poi trovano qualche drone. Siccome i droni stanno aumentando e si sono decuplicati negli ultimi anni, attorno ai 2000-3000 piedi di altezza, non è che ci sono stati degli scontri, ma il rischio aumenta e quindi stanno nascendo dei problemi. Quindi che cosa succede? Succede che ci sono appunto i vari rappresentanti di categoria che si confrontano, c'è di mezzo anche la NASA e tutta una serie di cose, tra cui addirittura la proposta di installare sui droni dei programmi che impediscano ai droni di andare nelle no-fly zone, per così dire, non troppo vicino agli aeroporti e roba del genere. Tra queste cose succede che le autorità stanno ignorando appunto le interferenze con il traffico aereo che stanno facendo i droni, e quindi bisognerebbe anche capire effettivamente quanto manca prima che un drone vada a sbattere contro un aereo e viceversa. A questo punto la domanda scatta quasi spontanea. Tuttavia c'è la NASA che con la FAA sta studiando un sistema di gestione del traffico aereo per gli UAV, che poi sarebbero i droni commerciali e civile, sufficientemente flessibile per utilizzare diversi network e monitorare e controllare i droni. Sul tecnocontrollo.
Un'altra cosa interessante che è successo un mesetto fa, se non sbaglio, che ci sono stati degli incendi in Canada e i Canadair, in Canada i Canadair fa un po' ridere, sono dovuti praticamente tornare indietro senza aver buttato l'acqua, perché c'erano dei pirlotti che facevano i video coi droni all'incendio, e quindi gli aerei, per non andarci addosso e spatasciarsi, hanno preferito tornare alla base e lasciare la foresta in fiamme.
Pensa a te.
Hanno dovuto mettere dei cartelli, le autorità, con scritto: per cortesia, finché spegniamo gli incendi, state un pochino lontani, grazie.
Sì, ma poi c'è anche un'altra cosa da dire. Emerge anche il problema che, siccome i droni magari volano sopra centri abitati, cose possono cadere. E pare che si tenda a prendere un po' di spunto, c'è una corrente di pensiero che vorrebbe copiare un po' dall'Italia, dove hanno vietato l'uso dei droni in certe aree. Ma il resto, che vedremo.
Ah, tra parentesi, negli Stati Uniti hanno cominciato a vendere i primi proiettili, scusate, le prime cartucce da fucile, che vengono vendute come appositamente studiate per abbattere i droni. Volevo darvi questa piccola notizia.
Che figata, vado negli Stati Uniti a comprare un fucile.
Sì, non credo ti venderebbero cartucce, non essendo cittadino americano.
Allora, prendo un drone, lo mando là, gli installo il fucile e sparo agli altri droni. E alla fine mi suicido.
Sì, cosa può andare storto? XY, cosa hai per noi?
Al delirio per voi, signori. Attenzione, anche i suoni, cazzo, abbiamo tutto questa sera. Abbiamo anche Ashley Madison con Pac-Man. Ashley Madison viene mangiata da Pac-Man. È anche mangiata dal
mangiapalle di Pac-Man,
dal gruppo hacker cos'era, oddio santo, Impact Team. Che i cari signori dell'Impact Team, gli avevo dato la notizia l'altra settimana, avevano hackerato il sito ashleymadison.com.
Fa pure 2-3 settimane fa.
Esatto, sì, ecco, ok. Avevano minacciato di rendere tutto pubblico il data dump a meno che il sito non fosse stato chiuso. Non è stato chiuso e hanno rilasciato tutti i dati. 10 giga di dati utenti si vocifera, pare, perché ovviamente non ho visto il dump.
Stai facendo?
C'è fumo. C'è tutto il dump qua che mi gira intorno, Dio buono.
Stava smart dust.
A volte ci dimentichiamo di essere in radio, stava agitando le braccia.
Me vedo mail de qua, me vedo numeri di carte di credito di là.
Spara, smart.
Dio buono, ci sono 9.6 milioni di carte di credito, di transazioni di carte di credito registrate. Attenzione, con la musica in suo sottofondo.
Tra cui, se non sbaglio, i dati dell'utenza di un politico americano.
No, ce ne sono molti di più. O meglio, della politica non so, ma la notizia mi dà l'informazione che ci sono 15.000 email appartenenti al governo americano. Minchia. E anche britannico.
C'è un punto di vista che non è stato considerato parlando di questo leak. Alcuni degli utenti, o presunti tali, purtroppo vivono in paesi dove sia l'adulterio che l'omosessualità sono reato punibile con la morte.
Sti cazzi.
E quindi, tipo Arabia Saudita.
Pensa se uno fa le corna a un omosessuale?
No,
è morto due volte.
È successo che un tizio su Reddit ha postato che teme per la sua vita perché ha trovato il suo indirizzo email nel leak di Ashley Madison. Con tutta l'antipatia che si può avere per qualcuno che tradisce il proprio partner, io personalmente non sono molto d'accordo con la diffusione di questi dati, perché appunto, oltre a creare i presupposti per un casino di divorzi, giusti o sbagliati che siano, appunto mette a rischio la vita di chi vive in certi stati, diciamo. Quindi io personalmente mi sento di, no, di solito non lo faccio, ma in questo caso mi sento di condannare questo leak personalmente.
Effettivamente, infatti il CEO giustamente ha detto non è vero, sono tutti dati farlocchi. E allora cosa hanno fatto il porca puttana come si chiama Impact Team? Ha rilasciato anche i codici sorgenti di tutti i siti della Avid Life Company, tra cui c'è ashimagine.com, i 73 repository privati JIT che usavano per il loro codice, e un gigabyte di email del SEO.
CEO.
Madonna.
Giusto per buttare un po' di benzina sul fuoco.
Sì, per dire, oh, guarda qua, è mancato roba.
Ce li abbiamo davvero.
Abbiamo mancato roba, vecchio.
E magari la lista delle mail giuste.
Va bene.
Bene.
Concludi qui.
Va.
Vado io. Questo è divertente. Allora, c'è una compagnia che si chiama Smart City Holdings negli Stati Uniti, che si occupa tra le altre cose di fornire connettività wifi durante le conferenze negli alberghi e similari. Praticamente hanno fatto una cosetta divertente fino a giugno dell'anno scorso. Mettevano dei jammer nelle sale conferenze di modo che la gente non potesse usare i propri hotspot privati e dovesse appunto sborsare gli $80 necessari a connettersi al network fornito da loro durante queste conferenze. Qualcuno si è rotto le balle e li ha denunciati all'FCC, che è l'agenzia delle telecomunicazioni statunitense. L'FCC gli ha detto ciccio, no, non si può, e li ha condannati al pagamento di $750,000 di multa, e questi hanno detto ma noi non lo sapevamo che non si poteva fare.
Leggiti la legislazione americana.
No, vabbè, cioè, la questione è che siccome le frequenze sono di proprietà dell'FCC non puoi bloccarle fondamentalmente in spazi ad uso pubblico, cosa del genere. Comunque vabbè, fondamentalmente sti qua non sapevano che non potevano fregare la gente, detta molto papale. Poveste. E vabbè, io questa news la concludo qui. Se ha qualcos'altro.
Ma dai, c'è quel pazzo di Jeb Bush che vuole praticamente dare più poteri all'NSA. Ricordiamoci che tipo
Jeb Bush cos'è? Il nipote o il fratello di George W?
Il fratello. L'altra
tra parentesi, volevo farvi notare che siamo nel 2015, abbiamo scusate, la dico spesso ma non l'ho mai detto in trasmissione, abbiamo in uscita film su Terminator, Jurassic Park e un'altra cosa, cos'era? E Mad Max, e candidati alla presidenza degli Stati Uniti ci sono Bush e Clinton. Che bella cosa il futuro, eh?
Sì, ma la cosa divertente è che questo pazzo qua si contrappone agli altri e vorrebbe dare più potere alla National Security Agency e alle agenzie di sorveglianza, aumentando la sorveglianza globale.
Bene.
Poi parla di trovare inoltre un terreno comune tra libertà civili e personali, la possibilità di NSA di fare il proprio lavoro. Quindi sostanzialmente a me puzza come voglio rifare le cose di mio fratello che ha firmato il Patriot Act nel 2001 spacciandolo per bene.
Bene, ottimo direi. Nella stessa news di Sasha Gray. No, invece parliamo di Microsoft e Windows 10. Allora,
era dalle medie che non sentivo Windows.
Peccato. Peccato, te l'ho refresciato.
Grazie.
Allora, parliamo di Windows, che è gratis, quindi un bello spacchetto per le allodole. Perché la Microsoft ha fatto i suoi conti. Ve lo diamo gratis, la vostra privacy va a farsi fottere ancora peggio di altri Windows.
Woo!
Evviva. Oltre a altre cose che non ho dato per
le abbiamo già dette nelle scorse.
Ho già dette.
Vabbè, ma se te lo danno gratis se va a farsi benedire la privacy, chi è che paga Microsoft per avere i tuoi dati su di quanto Microsoft?
Agenzie pubblicitarie. Rende,
agenzie pubblicitarie, eccetera, eccetera. Quindi i nostri dati hanno valore, quindi è tutt'altro che gratis.
Certo, la stessa roba di Facebook.
Denaro,
no?
Paghi, esattamente. quindi bisogna dirle queste cose, perché sennò poi la gente non lo sa, dice ah, è gratis, chi se ne frega della privacy,
come gratis, no, Facebook, come è gratis Google, come sono gratis un sacco di belle cose.
Sì, perché quando tu fai una roba del genere la materia prima sei tu,
il tornaconto c'è sempre.
Esatto,
vai avanti.
Bene, andiamo avanti e diciamo che praticamente dagli ultimi aggiornamenti della licenza utente di Windows, da quanto riporta il sito ALFR, non so come altro leggerlo, ALPHR, dicono che se loro vogliono, intanto stanno monitorando qualsiasi vostra comunicazione, eccetera. E su questa cosa, infatti, intanto monitorano Skype, monitorano il vostro hardware e monitorano eventuali giochi piratati che voi avete sul vostro Windows 10. Quindi possono prendersi la libertà di bloccare il vostro hardware tramite aggiornamenti software o presunti tali, oppure anche disinstallare il software, aggiornarlo e disinstallare da remoto i vostri giochi piratati. Figo!
Simpatico.
Ovviamente la cosa si applica a Windows 10 per quasi qualsiasi piattaforma, io penso, a parte Raspberry Pi.
Cioè, non è che giri su tante piattaforme Windows 10, penso x86 e Raspberry,
Windows Phone, Xbox,
giusto, bravo.
Live
cos'è?
Xbox Live è l'ultimo.
Xbox Live, no? Xbox Live.
Xbox Dev.
Senti.
Bene.
Va bene, do la mia ultima news, poi vediamo.
Aiuto.
La mia ultima news.
Sì, aiuto per me.
Okay. Spotify aggiorna i termini di contratto. E non solo i termini di contratto, anche le i permessi dell'applicazione. Praticamente adesso, tra le altre cose, comincerà a tracciare i vostri spostamenti, i numeri telefonici dei vostri contatti e le vostre foto, perché per fornirvi un'esperienza migliore. Perché per esempio, se state correndo, se i sensori rilevano che state correndo, cosa fa? Vi mette della musica che dovrebbe più o meno pomparvi o che comunque è adatta a correre. La cosa divertente è che c'è un punto nei termini di contratto che afferma che leggi locali potrebbero richiedere che siate voi a chiedere il consenso ai vostri contatti per fornire a Spotify il loro numero telefonico. Quindi non solo vi sifona la rubrica, ma vi mette anche nella condizione di aver fatto qualcosa di verosimilmente illegale, quindi di dover chiedere voi ai vostri contatti il permesso per condividere il loro numero di telefono. La cosa, a mio modesto parere, è stradivertente. Aspetta, c'è una conseguenza di tutto ciò. Il signor Marcus Persson, altrimenti detto Notch, altrimenti noto come il creatore di Microsoft, gli ha mandato un tweet con scritto: ciao, come consumatore ho sempre amato il vostro servizio, siete la ragione per cui ho smesso di piratare la musica, per favore considerate di non comportarvi male. Ciò detto, ha disattivato il suo account Spotify. Quindi nel momento in cui utenti di alto profilo e che comunque possono influenzare varia gente ci inducono a non usare Spotify, forse Spotify potrebbe cominciare ad avere qualche problema. Cosa volevi dire?
Beh, intanto che la gente, se non si informa, non se ne rende neanche conto.
Certo, beh, insomma, ci sono parecchi articoli in rete su sta roba.
Seconda cosa è come dire: ah, io ti faccio commettere un'illegalità, ma me ne lavo le mani, a quello che vedo io.
Sì, nel momento in cui tu accetti il contratto gli stai dicendo senti, tranquillo, me ne occupo io, e poi loro se ne lavano.
Cosa che tra l'altro che ha del senso, perché WhatsApp e Telegram per esempio non lo fanno.
Cosa? Chiederti,
darti il chiunque WhatsApp o Telegram, diciamo, può essere denunciato tranquillamente alla grande privacy.
Ma io denuncerei direttamente WhatsApp e Telegram, che cioè col mio consenso da un certo punto di vista, però dall'altro punto di vista non c'è scritto da nessuna parte che loro si sifonino tutti i numeri. Infatti, loro chiedono accesso alla rubrica, ma non ti hanno detto che la mandano al loro server la rubrica. Quindi io là non vedo il problema per l'utente, vedo il problema per WhatsApp. Sì, cioè è un problema loro, non è un problema mio, dell'utente. Comunque,
sì, però se uno volesse fare i puntini sulla i potrebbe.
Ok, abbiamo circa 5 minuti. Quante danne una intanto che vediamo, vai.
Stringerò. Allora diamo la più importante, ok, questa. Parliamo di NSA.
Tanto per cambiare.
Strano, eh.
Pensa che dalla settimana prossima ritorneranno tutte le notizie su droni, Russia Today, eccetera.
Beh, mi hai dato una prima io sui droni.
Vai, non okay. morire.
Sempre da TheHackerNews.com abbiamo una notizia che dice: benissimo, AT&T e Verizon collaboravano con la NSA. E qui, fin qua, ci siamo. Il punto è che da dei documenti rilasciati l'altra settimana da Snowden, a quanto sembra, non li ho visti, quindi prendetela per buono con le pinze, collaboravano da 30 anni con AT&T, dall'85.
Mica male.
Pensa un po'.
Da War Games.
Pensa un po'. Gli hanno ispirato quelli di War Games. Caso.
È quasi la data in cui ritorno al futuro. Ritornano al futuro, vaffanculo.
No,
è,
sì,
è passata.
È l'85. No, è il 21 ottobre.
Bon, perfetto.
Esatto, chissà cosa succederà il 21 ottobre di quest'anno.
Che Martin McFly Jr. verrà arrestato, processato e condannato a 15 anni di prigione.
Fantastico.
In 2 ore.
Fantastico.
Vai, concludi. Bene.
Tra l'altro, un ex tecnico AT&T ha rilasciato anche dei documenti che attestano che in San Francisco, negli uffici dell'AT&T, c'è una stanza segreta, così la chiamano, dove l'NSA ha accesso alla backbone tramite fibra ottica. Quindi brutalmente sul
diretto, cioè come se si attaccassero la cosa della corrente.
Per sono collegati.
Linea diretta. Vabbè, tu avevi altre news per caso?
No, io no.
Tu avevi altre news? Danne sì, un'altra, dai, vai, spara, spara, vai.
Intanto diciamo anche che AT&T...
Ah, non era finita.
No.
Cazzo, hai fatto una pausa drammatica, pensavo avessi finito.
No, era drammatica per la suspense.
Dai, vai.
AT&T ha settato i 17 hub di internet, quindi grossi switch, penso.
Sì.
Con degli exploit, insomma, delle porte di servizio per la NSA.
Delle backdoor.
Delle backdoor, sì. Porte di servizio.
Vabbè. Dico, next.
Next.
Aspetta.
Allora.
Vai.
Anche questa penso sia grossa. Parliamo di vulnerabilità su rete mobile. Parliamo del protocollo SS7, che è il
SS7 è il protocollo di segnalazione comune delle reti telefoniche. Benissimo. La rete intelligente è quella che governa l'andamento delle nostre chiamate,
talmente intelligente che,
eccetera, eccetera,
che
eccetera,
può essere sfruttata per, sapendo, diciamo, i metadati di un utente, tracciarlo sul territorio. E è stato utilizzato evidentemente anche dall'NSA per beccarsi tutti i metadati delle chiamate che faceva prima che venisse.
Questo è un bug sul protocollo che viene, sì, sfruttato da un'applicazione mobile o
non,
cosa?
Non
è
si
chiaro?
È un bug del protocollo.
Un bug del protocollo. Ok, ma come viene sfruttato? Cioè, da che lato viene sfruttato?
Può essere utilizzato da qualunque terminale. Lo facevo anch'io 5 anni fa, praticamente.
Sì, sì, mi raccomando.
Ma dillo.
Bastava inviare un messaggio di routing e praticamente tu potevi sapere, in base alle informazioni di routing, su quale vetrocella era il telefono dell'interessato, mal capitato.
Bene, ora ci sono arrivati, non c'è un fix.
Ah, fico.
Sì, perché bisognerebbe implementare dei firewall particolari che vanno a filtrare i pacchetti, e a quel livello lì è molto difficile.
Ne hai un'altra che riesce a dare in un minuto?
Sì, è stato hackerato il sito web.com, che aiuta le aziende a svilupparsi sul web.
Che sito è, scusa?
Web.com.
Che fantasia.
Non sapevo neanche dell'esistenza.
Mai coperto, veramente.
Che è in Florida, vabbè. Carte di credito, nomi dei clienti, pagamenti e indirizzi di casa. Non ci sono i numeri segreti delle carte di credito.
Ci mancherebbe. Hai altre news?
No,
non hai altre news.
Diciamo di no.
Vabbè, neanche un pensierino della sera con cui concludere? No.
Siate prudenti con tutto ciò che salva carica, invia e riceve dati.
Fantastico. Sigla!
No.